20h.
Buonasera, benvenuti alla Tela Sonora. Benvenuta Gabriella.
Benvenuta Giulietta.
Benvenuto Hisham alla regia.
Grazie.
E questa sera vuoi presentare tu, Gabriella, il nostro programma serale?
Ok, allora questa sera abbiamo Anna Maria Farabi in diretta. Avevamo progettato la quinta pagina di Anna del Filo Rosso per intervistare Francesco Roart, però Francesco non può essere tra di noi, allora abbiamo colto l'occasione di invitare Anna, come era stato pattuito per la scorsa volta. E Anna questa sera ci presenterà Paola Febraro, in ricordo di questa persona che è mancata, e poi noi parleremo comunque di Anna, perché come voi sapete la Tela Sonora, il Filo Rosso soprattutto, un'idea nata da Anna un po' di tempo fa e sviluppatasi poi durante questi mesi. Ci terrei a dire che questa è una puntata un po' particolare, perché avendo Anna in diretta avremo anche modo di spiegare un pochino la Tela Sonora, proprio sentendo le parole di Anna, ma anche una puntata un po' fuori dal comune, perché forse per la prima volta è centrata su una persona che non c'è più, quindi se vogliamo post morte, quindi un po' particolare.
Questa non Anna, fortunatamente.
No, infatti, come Paola Febraro. Bene, allora ci sono parecchie cose di cui vogliamo parlare. Ci sarà una breve presentazione di Anna, scritta, preparata da Francesco Roart. Poi ci saranno alcune, diciamo, letture da parte di Giulietta di poesie tratte dal libro La
Magnifica Bestia, Das prächtige wilde Tier.
Ecco, tra l'altro ne approfitteremo anche per leggerle in tedesco. E poi, dicevi?
Inizio subito a leggere qualche linea di Anna Maria Farabi, che per presentare un po' il suo modo di vedere la scrittura. Credo che scrivere poesie costituisca un atto d'amore, eppure leggerle, il riconoscerle, individuando tra esse quelle che più sono in profonda sintonia con noi stessi. Sia lo scrivere quanto il leggere poesie hanno dunque a che fare con l'empatia, con una passione condivisibile e condivisa. Ogni poesia non è affatto compiuta se rimane nel cassetto del poeta, o sigillata in pagine intose, non riuscendo a evadere dalla torre eburnea e vacua di un solipsismo espressivo condannato a rimanere muto. Se il canto dell'io non risuona nell'orecchio del tu, se il monologo non si muta paradossalmente in dialogo. Per compiersi appieno, infatti, la parola poetica ad essere accolta deve riverberare, dal latino ri, e verberare, percuotere, cioè riflettersi su qualcuno. Deve far sorgere nel lettore sentimenti e pensieri, stimolando la risposta dell'altro, insomma. Poesia, a mio avviso, è in primis comunicazione, colloquio, uno scambievole dare e ricevere, nel senso che io, lettore, ricevo sì dal poeta che mi offre la sua opera, ma al contempo gli do la mia attenzione, gli spalanco fronte, cuore, pancia, per dirla con Anna Maria Farabi, ricambiando la sua con la mia parola. Entrare in contatto con una poesia implica pertanto attività, non già passività, e un reagire emozionale ed intellettuale. Se un testo poetico non mi spinge ad espormi a mia volta, ha fallito il suo scopo. Rimane calligrafia, sterile esercizio di scrittura. È flatus vocis, non seme, non logos parola, nel senso più antico e fecondo del termine. Risalente alla radice indoeuropea leg, che equivaleva a riunire, legare insieme. Leggere e scrivere poesie implica di necessità compartecipazione. Leggere e scrivere poesie implica un gesto d'amore, significa un gesto d'amore, permettere all'altro di entrare in contatto, è apertura, disponibilità, dono reciproco. Scrive a tale proposito Heidegger nel 1936 in Nietzsche: la trasposizione della parola vivente, vibrante, nella rigidità di una sequenza di di segni fissata in un modo univoco, meccanico, sarebbe la morte della lingua, il congelamento e la desolazione dell'esistenza. Mi si consenta una confessione. Quando anni fa lessi per la prima volta una poesia della Farabi, non conoscevo nulla di lei, nemmeno il nome. Nel senso che quella poesia, tratta da una sillogge con cui Anna Maria partecipava a un concorso poetico, era anonima. Io facevo parte della giuria di tale premio e ricordo bene come, prima di imbattermi nel suo testo, le altre raccolte mi avevano poco entusiasmato. Leggevo perciò con fatica crescente ogni nuovo dattilo scritto, temendo di essere ormai destinato a rimanere insoddisfatto. Poi piglio in mano un quaderno. È la sillogia di Anna Maria, ma io non lo so, essendo denotata solo da un motto. Scelgo a caso una pagina ed improvviso sono stupito, incredulo, emozionato. Raramente ho letto strofe così intense. I primi due versi mi colpiscono come folgore. Sì, è un vero e proprio colpo di fulmine. L'incanto della poesia mi innamora. Ciò che l'io narrante dichiara in quelle 10 parole è di una grande semplicità, ma coniugata ad una forza immagnifica di straordinaria valenza espressiva. Si tratta di un'osservazione a prima vista normalissima, quasi scontata. Voglio dire che appena letta sentiamo di condividerla, cioè la facciamo nostra, ci appartiene, è di un'evidenza stupefacente. Anna Maria Farabi è riuscita in 2 soli versi a rendere eloquente, presenta l'energia della libido. Qui è l'amore che parla. Basterebbero queste 10 parole alla poesia. Di ulteriori essa non avrebbe bisogno, tanta è la loro vis significativa. E anch'io non intendo aggiungere altro. Mi permetterò solo un'ultima nota intorno a un verso, forse ancora maggiormente incisivo, allusivo, forse ancora più bello. Sono 3 parole che scolpiscono lo stato di grazia in cui è immersa la voce narrante amante, la quale si dichiara bagnata, analfabeta, di cuore.
Bene, diciamo che è stata una presentazione molto, molto precisa, anche dettata dal cuore, perché Francesco in questo è un grande maestro, sa misurare le parole e comunque anche molto generoso. Francesco ha partecipato tantissimo tempo fa ad una foire des arts organizzata qua a Bruxelles da Bruxelles Bravo, ed è stato lui che mi ha parlato di Anna Maria Farabi per la prima volta, quindi io veramente devo ringraziare Francesco, perché senza di lui non avrei mai conosciuto Anna. E ritornando al discorso di Anna, che è stata l'ideatrice di questo programma, è importante un suo libro, La tela di Penelope, edito da Lieto Colle, nella collana Il Graal. Perché? Perché in questo libro, La tela di Penelope, si parla ovviamente del personaggio Ulisse, ma anche della sposa Penelope che aspetta il suo sposo e mentre aspetta fila e tesse. Quindi il discorso della tessitura, visto come un atto d'amore, un atto anche professionale, se vogliamo, di lavoro. Le donne tessevano i loro filati, coi quali poi producevano i vestiti e fabbricavano i vestiti per tutti quanti in famiglia. Ma soprattutto la tela, visto come un, diciamo, un simbolo, quasi un archetipo. E questo archetipo, che nel racconto di Omero, che è forse meno evidente di quello esplicito del viaggio, che poi ebbe un enorme seguito nelle letterature di tutti i tempi. Basta infatti pensare alla Commedia di Dante o, più vicino a noi, l'Ulisse di Joyce. Quindi, diciamo archetipo, ma sostanzialmente ce ne sono tre. Due, il maschio, quindi il maschile e il femminile, che sono incarnati rispettivamente da Ulisse e da Penelope. E poi c'è un terzo che introdurremo più avanti oltre. Allora, di questi due archetipi, quello che emerge, mette in ombra l'altro, è quello del maschile, così che l'eroina dell'Odissea, benché non certo dimenticata dagli studiosi, a volte si perde un po' nella così inconsistenza della sua trama notturna e diventa sfuggente, più un'icona che un archetipo, nello stesso racconto di Omero. Ma ad una lettura più attenta, così dice Anna, mi sembra giusto e corretto sostenere che Penelope sia l'opposto di Ulisse, anche se ovviamente non si tratta di un'opposizione fisica ma ontologica, quindi opposta di una stessa natura. Sembra che a questo si voglia riferire Anna quando nella sua premessa del libro scrive: nella sonorità orchestrale dell'Odissea, tra le musiche dei venti, delle acque, dei fuochi, dei passi, dei canti, delle voci dialoganti, delle preghiere, dei lamenti, dei pianti, ho ascoltato il linguaggio di Penelope. E più oltre soggiunge: l'Occidente, non Dante, ha scelto Ulisse, l'ho assunto come seme patriarcale. Allora, per Anna la figura di Penelope è molto importante, perché è come un richiamo per noi anche donne, che secondo Anna abbiamo perso un po' questo attaccamento a quello che è il vero significato della donna. La donna spesso, così nella nostra mentalità, nella nostra così tradizione occidentale, è vista come una donna sensibile, una donna che lavora, però non è vista come invece la donna che, pur essendo apparentemente immobile, ha una funzione strategica, una funzione di quasi di richiamo. È come se Ulisse potesse permettersi di girare il mondo, quindi viaggiare, di essere eroico, quindi nelle sue avventure, grazie alla funzione di Penelope, che è ferma, immobile a casa, ma poi in fin dei conti non è poi così immobile, è lei che lo richiama e lo aiuta. Leggerò adesso una breve poesia, La tela, che è un po' la base della tela sonora, se vogliamo, che è quella che poi ci ha dato l'idea per il nome. Lavoro il filo per la necessità di abitare il mio corpo in un punto interior da cui tessere un ordine preciso. Espressione organica, poema camminabile, trappola per chi non sa leggere, l'origine e l'orizzonte del segno. Quindi la trama, intesa come estensione antropomorfica del proprio centro fisico e psicologico, quindi del proprio essere, che annulla le distanze spazio-temporali e al viaggio fisico sostituisce un viaggio interiore, nel quale è la dimensione psicologica a condurre la barra del timone. Quindi la funzione di Penelope è proprio questa funzione quasi psicologica di conduttrice del timone, lei che tiene le redini. E io trovo che sia una bellissima figura, no? Perché noi siamo un po' abituati a vedere i nostri uomini viaggiare, andare. E giovedì sera, ieri sera, ho assistito a una bellissima lettura poetica, quasi uno slam poetico, e vedevo come effettivamente fossero gli uomini a leggere le poesie. Ma poi ognuno di questo uomo, soprattutto i migliori che hanno letto, diciamolo, sono David Giannoni, Damien Spleters e alla chitarra Benjamin Pottel, avevano in sala le loro donne e spesso e volentieri durante la rappresentazione i loro occhi incontravano gli occhi delle loro donne. Io ho osservato tutto questo e mi è piaciuto, perché effettivamente era come se si agganciassero alla figura femminile per trarre forze e continuare il viaggio. Quindi l'immobilità apparente delle tre donne, che non era poi così immobilità, è stata importante durante lo slam di ieri, perché era proprio il timone, cioè l'uomo che si aggrappava al timone della propria donna per continuare il viaggio, che poi è stato lo slam poetico. Allora, io quindi direi che per la tela abbiamo un po' spiegato che cosa abbiamo voluto fare e il perché anche di questo nome, tela e poi sonora, perché c'è tutto il richiamo poi al lavoro che stiamo facendo anche sulla musica. Io lascerei, se Giulietta vuole, leggere alcuni testi, così io magari telefono Anna, perché l'orario è giusto, e poi mandiamo, quando abbiamo Anna al telefono, anche i file che abbiamo sonori, così ascolterete la sua voce mentre legge. Quindi Giulietta, ti lascio questo compito e vado a telefonare.
D'accordo, questo compito lo eseguo con molto piacere, leggerò dei brani, poesie tratti dalla Magnifica Bestia, con a fronte pagina la traduzione in tedesco. Il titolo in tedesco è Das prächtige wilde Tier. Io leggerò prima le versioni in italiano e poi quelle in tedesco. E nella scelta vi trasmetterò degli assaggi su diversi soggetti, non ci sarà una coerenza di tema. La vedo senza occhi, con il corpo intero, il guerriglio cometa che si allontana, la meraviglia da me. Ich sehe sie ohne Augen, mit dem ganzen Körper, den Kern der Komet, der sich entfernt, das Wunder von mir weg. Der Winter zaubert, gemälzelt von Vögeln und Wundern. Macht den Wind heulen in meiner Haut. Der Hunger küsst mich auf den Mund und macht mich zum Nest. Und ich und Gott. In italiano. L'inverno fa meraviglie. Strage di uccelli e di miracoli. Fa ragliare il vento dentro le mie pelli. La fame mi bacia in bocca, nidificandomi, e Dio. La voglio, ma se non viene, se viene, se non ho la chiarezza né quiete nel riconoscerla e rispettarla, strappo la mia lingua perché non si lamenti, non finga, stonando retorica e fame. L'amore cresce muscoli, nervi e interiora. Ma certo che lo sa tutta la memoria. Non è nel cercare, ma nell'essere trovata, qui, ora. Ich will sie. Aber wenn sie nicht kommt, wenn sie kommt, wenn ich weder Klarheit noch Ruhe habe, indem ich sie wieder erkenne und achte, zerreiß ich mir die Zunge, damit sie sich nicht beschwert, nichts vorspiegelt, den falschen Ton in Rhetorik und Hunger. Die Liebe stärkt Muskeln, Nerven und Eingeweide. Aber natürlich weiß ich, es weiß das ganze Gedächtnis. Es ist nicht das Suchen, sondern das Gefundensein. Hier, jetzt.
Bene. Anna, ci sei?
Sì.
Buonasera. Anna, ci ascolti?
Sì, eccomi qui.
E... Bene. Ok, stiamo regolando i microfoni. Come ci senti, bene?
Beh, un po' distante. Questo sono gli effetti, siete un po' distanti.
Ok, è un po' difficile la connessione. Giulietta, vuoi parlare dal tuo magari?
Provo, però anch'io ti sento molto distante, Anna Maria.
Ecco, mi do un po' se ti migliora. Provo a parlare
più. Ok, andiamo un po' con questo. Sì, pronto? Anna, ci senti? Sì. Senti Anna, prova a mettere il tuo microfono un pochino più vicino perché abbiamo
ecco così.
Ah, ancora un po' di più? Devi parlare un pochino più forte perché sennò non ti sentiamo.
Più forte, allora più forte di così.
È più, ok.
Quasi
impossibile. Va bene. Vabbè, senti.
Un pochino.
Ok, ancora un po', aspetta perché così regoliamo il tono.
Intanto comincio a parlare forse.
Il discorso è che non ti sentiamo, quindi abbi pazienza un attimo. Senti, facciamo una cosa. Ti richiamiamo. Ti richiamiamo fra un attimo perché
bene,
è meglio così. Ok, butta giù. Giulietta, butti giù. Allora, sentite, facciamo una cosa, mandiamo la musica di MP3 di Anna, così magari ritelefoniamo a Anna e vediamo un attimino il perché non riusciamo a contattare, comunque succede. Perfetto, grazie.
Anna Maria Farabi, il segno della femmina, Lieto Colle. Cosa portargli se non quattro elementi per cena? E l'animale rosso che batte sangue dentro le mie costole. Aprirò il pane con un solo taglio di lingua, il suo petto con la mia nudità regale. Offrirò gli anelli della mia spina dorsale, i miei 10.000 anni per terra, quello che vuole entrare. Un lunghissimo viaggio preistorico dentro la mia orta meraviglia. Che cosa racconti non so, le parole, se non in bocca quando mangiano il mio rosso tenerissimo capezzolo, la rotondità, il respiro, il ritmo. Mi dispiace, non capisco. L'alfabeto, le cose, non so capire, non ho il peso nella testa. Sono in amore, comanda leggerezza, cuore e pancia, la risurrezione allegrissima del mio inguine, ronzio estivo e frizione dei globuli nel sangue, l'accoglienza concava tra le mie cosce, mi allarga. Mi rende non semplice, ma elementare. Gioco nel tuo bosco, l'ascella, mi trasformo in arte, piena di grazia. Ave, silenzio e grazie, per la tua lingua in bocca che mi attraversa, per il tuo portarmi in cielo con le mani, al sole, fare abbondanza felicissima, qui, ora. In tutta la nostra terra. Com'è il tempo? La mia saliva calda piove, con leggerezza minuta, lentamente, sbriciola le tue pietre, l'io, i nomi, le facce, le date, scende, crolla tenerezze, riempie i pozzi segreti della tua fronte, le rughe offese. Sei nudo perché faccio estate, l'intimità che ho voluto vedere, baciarti rospo e principe, la mia stregoneria. Lecco il sole che brucia dentro il tuo orecchio, il tuo equilibrio nel labirinto, le correnti dei fiati, la lunghissima curva camminata con un dito mi porta alla nuca. Ti stordisco, segno il silenzio primordiale nelle profondità tremende del tuo ombelico. La mia lingua cade tutta tua per il piacere. Qui cielo, terra, mare, l'apertura, il divenire del linguaggio. Tu, l'ultimo abitante del creato, che entra, esce, viene, mi rende il corpo felicità intera, sperma e miele. Quando i miei amori benedicevano la natura, tra le mie cosce, la calda tenerezza della mia coppa con cui brindare l'avvento della meraviglia, la loro lingua pesciolina in silenzio, lì. Il gioco nell'orto, tra la mia bocca e l'unica ciliegia di maggio.
Ok, allora ci riproviamo. Anna, sei con noi?
Anna?
Sì?
Buonasera. Riproviamo così. Vediamo se Sam riesce a toglierci un po' di rumore e allo stesso tempo farci sentire la tua voce abbastanza forte.
Senti, abbiamo parlato questa sera di te, della tela di Penelope e del perché anche della decisione di chiamare il nostro programma Tela Sonora. Abbiamo letto la presentazione di Francesco Rovat. Ti lasciamo, siccome il rapporto microfono-cuffia non è perfetto, ti lasciamo la parola, ti preghiamo semplicemente di parlare il più forte che puoi, così i nostri radioascoltatori ti possono ascoltare. Vai.
Intanto vorrei, visto che c'è questo buio dentro cui vola la voce, ecco, vorrei un po' dare una corporeità allo spazio dentro cui questa mia voce sta abitando e raggiungendovi. Sono in una casa sotto la pioggia e sono al centro dell'Italia. E in questa casa c'è un camino, è un camino sia interiore che fisico, che elementale, direi. Quel fuoco, il fuoco della poesia, del fare interiore, del meditare e anche diciamo dell'illuminazione e del desiderio dell'incontro con l'altro. Per entrare in questo discorso del desiderio di creare un luogo sonoro come dentro una nicchia di una radio, vorrei portarvi il significato, almeno mio personale, di due verbi importanti: il verbo tessere e il verbo, e qui è una ripetizione, portare. Il verbo tessere, per rientrare un po' nella lingua italiana del mio paese, è un verbo di animalità, perché immediatamente ci riconduce al ragno, e al ragno con le sue caratterialità così forti, con il filo del ragno ancora non si è riusciti in qualche modo a decifrare e a copiare. È un filo che nasce dalla pancia e che ha una progettualità mirata, appunto nella tela, serve a raccogliere cibo. E quindi ha questa utilità, oltre che una straordinaria bellezza. Ecco, il tessere, oltre a questo fare animale, è anche un fare molto femminile, legato ad una cultura forse più che contemporanea, anche arcaica, quindi del passato. E tutto questo a me interessava, interessa, tanto che insomma ho lavorato dentro anni dando il titolo ad un mio libro e in questo, ecco, oltre, se devo fare un passo indietro, oltre a questa utilità architettonica proprio è necessaria dell'alimentazione proprio della tela, c'è anche una bellezza straordinaria che diventa fosforica proprio, pensate alla tela colma di rugiada che improvvisamente si rende visibile all'occhio. Ecco, queste immagini che vorrei proiettarvi, se non so se quanto ci riesco, sono sempre state nel cuore e mi hanno attraversato, tanto che poi le ho portate a Palmo a Daniela Terrile in un pomeriggio in una straordinaria terrazza di Bruxelles durante un mio soggiorno brevissimo, insomma, di lavoro, ma di inizio di questa amicizia. E l'idea, il desiderio era quello ed è quello di creare uno spazio, una terra in aria, una terra sonora, una tela sonora, proprio perché costituita da tanti fili. Ne stiamo vivendo uno tra me e voi in questo momento, fili che portano, l'altro verbo che volevo indicare è il verbo portare, il portare il meglio di ciascuno di noi, ciò che si è lavorato, insomma, come i contadini facevano una volta, il prodotto finito, tanto sudato, al mercato. Ecco, e questo è il portare alla comunità, e questa è una parola che mi è cara e appartiene profondamente all'Europa e tanto più a voi che abitate Bruxelles e tanto più a noi italiani che viviamo un momento di decadenza proprio sociale, culturale e politica. Ecco, questa comunità che ha bisogno dell'apporto di tutti, un apporto umile, sostanzioso, e direi proprio in un fondo profondo di baratto della propria interiorità con quella dell'altro, ecco, senza protagonismi, senza desideri di possesso, di arrivismi, eccetera eccetera. E quindi è nata proprio in quella terrazza questa creazione, ecco, che poteva essere fattibile. E credo che insomma si è risolta, o meglio si è risolto questo inizio, questo nido dentro l'aria si sta componendo e sta crescendo. Qui in Italia molte persone ascoltano e desiderano insomma una diffusione, ma anche una curiosità di come si è ricevuti da lontano, i poeti che contatto, scrittori che contatto, poi riaprono insomma le porte della trasmissione per far sentire la loro esperienza in questo colloquio insomma con voi, con questo staff che sta lavorando tanto, Daniela in prima persona. Personalmente io credo che la radio, che è uno strumento veramente potente, di cui io ho esperito perché a 18 anni stavo in una radio e purtroppo non abito a Bruxelles, altrimenti sarei lì in diretta con voi, credo che sia proprio una casa sonora, dico una tela sonora, ma dico anche una casa sonora che è la stessa cosa, una grande cassa di, ecco, più che grande, che diventa un aggettivo qualificativo piuttosto consumato, direi potente, cassa di risonanza, in cui si sfondano le pareti, si sfondano le porte e finalmente anche i confini. E quindi si arriva ad un dire e l'attenzione massima, assoluta, è quella dell'ascolto. Ecco, a me questo interessa molto, mi interessa proprio dissacrare l'immagine così come consumisticamente viene in qualche modo così bombardata quotidianamente in maniera banale e massiccia. Ecco, questo progetto della trasmissione quindi è un progetto di grande colloquio secondo me tra i paesi, ecco, tra l'Italia e in Europa e anche nel credere, anche questo è un verbo che a me interessa, credere di nuovo al colloquio e al portarsi a vicenda. Ecco, questo credo era un po' la mia risposta all'idea, insomma, che è diventata, stare per dire carne, insomma, organismo, mi piace di più, forse aderisce più a questa tradizione.
Sì, senti. Sì, io ti ascolto, Anna, mi senti?
Sì. Ora io non so se ho ancora un po' di tempo.
Hai un sacco di tempo, hai tutta l'ora fino alle 9. E prima però ti volevo interrompere per dirti che effettivamente fino adesso in radio non abbiamo avuto nessuno che abbia parlato come te. E ti spiego anche perché. Perché la radio, come giustamente hai detto, è un momento per l'ascolto. E le persone che abbiamo intervistato fino adesso era come se attendessero da tanto la possibilità di essere ascoltati. Mentre quello che tu stai dicendo non è un voler ascoltare ciò che Anna Maria Farabi ha scritto. Tu non stai parlando di te e sei l'unica persona che fino adesso in radio non ha parlato di se stessa, ma ha fatto come un richiamo, ha come dato un segnale e ha voluto sottolineare l'importanza della radio, come tu stessa dici, e sottolineare anche l'importanza del lavoro che stiamo facendo in questa comunità. Quindi ti volevo ringraziare perché forse come non mai sei riuscita a spiegare, nonostante noi due ci sentiamo spesso e anche con Giulietta c'è uno scambio di corrispondenza, perché a volte trasmetto anche a Giulietta parte della corrispondenza che tu mi mandi. Per noi è normale tutto ciò, però è bello che tu lo ripeta in radio per i nostri amici radioascoltatori, per capire anche il lavoro un po' diverso che cerchiamo di fare qua alla Tela Sonora, per quasi voler svegliare un po' le coscienze delle persone, perché la radio, come dici te, è un potente mezzo, è un mezzo che arriva dappertutto e si fa dal niente, nel senso che se vuoi effettivamente andare in radio è un attimo, non ci vuole granché. Poi è vero che dietro c'è tutto questo lavoro, questo tessere da parte della radio che ci accoglie, da parte di noi che dobbiamo organizzare la serata, e questo accogliere i poeti che sono un po' le voci delle persone di questa comunità italiana che si unisce a quella belga e in Europa cerca di portare avanti questo messaggio. Quindi non è facile, però è giusto ricordarlo ogni tanto e dare un po', diciamo, diamo il merito a chi giustamente se lo merita, quindi dire come stanno le cose. E quindi il nostro è un ringraziamento, perché è come se la tua, finalmente questa intervista, il tuo intervento fosse un po' la testimonianza e toccare con mano, quindi toccare in questo caso con la voce, il fatto che tu esista e che tu sei il nostro tramite con l'Italia, ed è questo molto bello. Senti, siccome abbiamo ancora una ventina di minuti e io so che tu avevi un progetto questa sera, volevi parlare di una persona che non è più fra noi, Paola Febraro, quindi io ti ripasso nuovamente il microfono e ti lascio tutto il tempo per spiegare e parlarci di Paola.
Dunque, io prima di parlare di Paola vorrei presentare me stessa, perché credo poi oltre, prima ancora delle descrizioni, io ho nominato la poesia, e la poesia va nominata tremando, perché non è assolutamente il luogo in cui si ha fame e sete di riconoscimenti e di essere riconosciuti dall'altro, ma è un luogo di incontro interiore e di desiderio di incontrare l'altro, ma con quell'anello, insomma, dell'ascolto profondo e dell'umiltà. Allora vorrei presentare la mia poesia direttamente, in maniera nuda, anche questa è una parola per me importante, proprio al di là dell'abbaglio, dell'abbellimento e dell'abbigliamento di moda, insomma, con una poesia a cui tengo, non tanto per la qualità estetica che non stanno a dire, ma per l'argomento, perché se si è creato in questo momento, accade ora che il cuore sonoro di questa radio pulsa, allora, ed è così potente, perché lo è, occorre crederci perché lo è, mi permette di dire questa poesia prima ancora di incontrare la poesia di Paola Febbraro, che tra poco vi dirò. Ecco, se posso leggere questa mia poesia, con il titolo Diario di un sogno emorragico, da Gaza al resto del mondo. Questo testo riguarda proprio i fatti che continuano a essere sanguinari del massacro di Gaza. Le rose esplodono, con la bambina in corsa che le stringeva in pugno, portandole ridendo a sua madre. Nel sogno la ricompongo, piango, divoro i petali e l'intera primavera. Il soldato mi chiede i documenti del mio pellegrinaggio. Vengo dal petto della Madonna del Latte, camminando il solstizio di inverno, l'età della pietra e della mia natività, passata, presente e futura. Vengo dalla cultura della madre, che soffia polline fosforico dentro il buio di ogni grotta, e riconosce uguali ebrei, palestinesi, preti di Cristo, tu e Dio, nessuno escluso. Il tempio è il tempo, un'unica cosmica pancia dentro cui nevica. O sono falde condensate di latte che scendono ora, coprendo per pietà il sangue tra le rovine e morti. Il soldato mi spara. Io sono la bimba, o sono la rosa del rogo nella striscia infernale di Gaza, durante questo eterno assassinio di massa. In nome del padre, del nonno, del figlio, del profeta, rabbino, papa o patriarca, lanciando il sasso, lo sparo, la bomba atomica. Io sono una piccola poesia femmina di voce di carta, un palmo laico aperto in offerta, contro vento, contro il delirio dell'io, del Dio, contro la cultura del lutto e del possesso. Ecco, davvero con la radio si sfondano le pareti e i confini, e questa è la potenza e la sostanza della potenza. E qui passo, perché così mi è facile anche passare oltre i confini, anche tra la vita e la morte, e passo a farvi incontrare una creatura, l'opera presente, perché l'opera è sempre al presente anche se la creatura è morta, di Paola Febbraro, una carissima amica che, al di là del sentimento, insomma, quando si portano le persone il cuore c'entra poco, c'entrano i fatti che sono utili agli altri, mi interessa perché nella poesia contemporanea femminile, ma italiana dico, non solo, Paola Febbraro esce dalla giostra della letteraria con le coordinate che ho detto precedentemente, e quindi dei salotti letterari, delle corsie preferenziali, delle parentele eccetera, e esce nel senso che vive una sua ricerca artistica interiore molto sofferta, molto individuale, e direi veramente onesta, a filo di piombo, tanto che appunto l'ho in qualche modo qualificata come sofferta, ed è stato pubblicato da pochi mesi un libro, ecco, Turbolenze e aria chiara, da Empiria, da una piccola casa editrice italiana conosciuta, nota, sappiamo come la poesia, oltre che alle grandi case editrici, Mondadori, Gazzanti eccetera, viaggia prevalentemente con degli eroismi di piccole e medie case editrici, e quest'opera edita è stata affiancata da una breve nota di Viviane Lamarche. Ecco, io qui cito anche le coordinate del libro, le potete trovare in internet www.empiria.com, e sita in via Baccina 79 a Roma. questo libro raccoglie, diciamo, tutta, non dico tutta, ma molta dell'esperienza scrittoria di Paola Febraro, raccolta in un momento difficilissimo della sua malattia, che poi l'ha portata a maggio dell'anno scorso a morire. Io qui vorrei leggere alcuni suoi testi. Se volete tirare a chiave il titolo, preso da un titolo della sua legge interna, sono riportate all'interno del testo anche altre poesie edite sempre con edizioni a margine, e vorrei leggere, insomma, alcuni testi in continuità per poi brevemente, io non voglio fare assolutamente un affaccio critico a quest'opera, anche perché abbiamo poco tempo, e poi perché l'amore verso la poesia dell'altro non mi comanda di non essere una critica asettica, ma proprio magari di essere, almeno nella mia intenzione, una lettrice attenta e totale dell'opera altrui. Ecco, vorrei leggere alcune poesie in continuità. Si ripresenta oggi la stessa situazione. Mattina, nuvole, pomeriggio, minaccia e vento. La sera, stelle. Invece c'è un'emozione d'abitudine sfasciata. Mi sento come una gomma che rimbalza, che vuole ma non vuole, dal soffitto pavimento, e questo stanca. L'alberello di rose, rosa, tirato fuori dall'aiuola, tratti traffico ieri sera, stamattina cambia zona, cambia terra, cambia vita. Ce l'ho io adesso, sulla terrazza. Ad accoglierlo, trovo un vento che non si placa. Con la terra ho coperto le radici del mio umore. Pensavo, ti incontravo in un modo, hai tutte e due le mani tue, hai tutti i tuoi capelli neri, hai tutta l'aria, e ti vado incontro io, in un altro. T'andavo conoscendo non uguale, mentre io mentivo quel mio aspetto ancora dato. Io ero, io sono. T'andavo conoscendo in un modo, avevo dismisura delle cose. Ogni tanto mi infilavo una gonna, avevo in solitaria fisionomia eretta dentro, adesso che decido della gonna. T'andavo conoscendo in un modo, ti vado incontro in un altro. Questo è un testo che si riferisce al suo amatissimo fratello, che lui è precipitato dalla vita in un modo violento, amatissimo, e preso, diciamo, nella sua poetica, ma anche nella sua ricerca interiore, a unità di misura. Qualcosa, la tua morte per tua mano, è poi rimasta depositata al fondo di un pudore estremo, pudore fatto sale. La morte per tua mano è poi rimasta busca sigillata, foresta, incendiata. E ancora, armonica con un filo d'erba, erba verde e biancospino, capre per trifogli impazzite. Cercale tu le parole per dirlo. Qui canta tutto. E questa è una poesia che vi leggo, scritta il 22 marzo del 1997. Ecco, dirlo così, il tempo veramente si tocca, come la presenza di questa creatura. Si rompono i confini tra la vita e la morte nel tempo. E il titolo, Cara Anna Maria, si riferisce a me. Sta dentro di me un'alba delle cose. Natura così in fretta mi fa quasi spavento. Dammi la mano, stammi vicino. Ecco, io credo che annunciando un poeta, qualunque persona sia così migliore, offrire più la sua opera prima ancora di un profilo che comunque diventa sempre molto personale. Lei nasce nel 1956 a Masciano, quindi in una terra d'appartenenza mia, Umbra, e poi per varie vicissitudini che qui non ci interessano, troppo spesso insomma si sofferma su delle piaghe, delle pieghe biografiche inutili. Quello che credo sia utile invece è il collocarla poi nella grande metropoli romana, dove lei ha un ascolto proprio didattico della voce di Elio Pagliarani, un'adorazione profonda per Amelia Rosselli, e diventano queste due colonne veramente dei punti di riferimento. Ecco, Amelia Rosselli come insegnamento di rottura con tutta una linearità stilistica della poesia che non era conosciuta tradizionale, e soprattutto nell'insegnamento di una poesia del pensiero che arriva a toccare le corde direi viscerali della musica. Ricordo passeggiate con lei, con Paola Febraro, sotto la casa di Amelia Rosselli, e la narrazione del suicidio di Amelia Rosselli, sofferto, ma sofferto come una presenza mancante proprio fisica all'interno proprio del confronto tra donne e tra poeti. E questa sua ricerca quindi nasce da un orecchio assoluto, se dovessi dire, un orecchio assoluto e spietato, proprio un orecchio assoluto nel senso tecnico del termine, della vita, ma anche del vocabolario, della grammatica italiana, e fino ad arrivare all'osso del proprio pensiero. Questo anche attraversando con crudeltà insomma la propria vita, la propria esperienza biografica, il proprio mulino intellettuale. Ecco, c'è una brevissima, proprio un flash, uno schizzo di versi in cui lei dice: brucio per diventare asciutta, come tizzone spento carboncino. Qui si toglie qualunque come dire, atteggiamento o disposizione lirica così consueta nella poesia italiana, ancora abbondante, a volte di tanta abbondanza che secondo me legittima un giudizio di decadenza della poesia attuale. Quindi togliere il lirismo fino a se stesso, la bellezza del verso, la melodia del verso, ed arrivare dritta a una ricostituzione della sintassi, della propria corporeità poetica, fino alla dissonanza, fino alla sgradevolezza. C'era un mitore in dei testi brevissimi come questi: piramide, quando qualcuno muore non è tutto dolore, è infanzia.
Anna, senti,
sì?
Purtroppo ti dobbiamo lasciare, quindi
ecco,
è passato, guarda, stavo guardando l'orologio, non me ne sono neanche
accorto.
È volato. Ti ricordi quando mi dicevi un'ora e invece
sì,
è come non avere niente? Però poi quando ti riascolterai capirai che hai detto tantissime belle cose e che anche i nostri amici radioascoltatori li hanno avuto modo di ascoltarle. Quindi sì, poi si capisce dopo quando ci si riascolta la bellezza della puntata. Quindi niente, noi ti ringraziamo. E lo so che magari Paola avrebbe avuto bisogno di ancora più tempo, però sappi che Presto avremo il modo di avere anche uno spazio al sabato, quindi magari sarà un momento più calmo per parlare anche di una persona così, così grande che ha fatto un'esperienza bellissima. Quindi comunque non è vano il lavoro che stiamo portando avanti, ci tenevo a fartelo così, a dirtelo in diretta, a ringraziarti perché è tutto il tuo lavoro di tessitura dall'Italia che permette la realizzazione della tela sonora e sappi che ci sono tante persone qui che ti apprezzano anche se non ti hanno mai visto. Quindi il mio è un ringraziamento particolare, ti abbraccio, ti ringrazio per tutto il sale che ci porti. Di cui abbiamo bisogno, e però ti devo lasciare e quindi io spero che tu abbia così tratto beneficio da questa puntata e che sia stato anche per te una soddisfazione perché finalmente abbiamo anche parlato un pochino di te, poco, ma abbiamo detto qualcosa.
Un abbraccio sonoro anche il mio.
Va bene, quindi
a voi
okay.
A tutti coloro che ci ascoltano.
Ok, continuiamo questo
Grazie.
Lavoro in comunità. Ciao
bye,
Anna,
ciao.
Ciao.
E quindi noi anche salutiamo i nostri radioascoltatori,
certo.
E diamo appuntamento per venerdì prossimo,
sì.
E li lasciamo con un pezzo di Jersey.
Benissimo.
Yeah.
21h.